File 77, pagina 446. Così Bilan descrisse l'atmosfera che regnava nella truppa. E perché lui invece non conservò questo atteggiamento? Quando vidi un autocarro carico di cadaveri vicino al vecchio crematorio, pensai: questo è quello che fanno i tedeschi che noi, Volksdeutsche, non appartenenti al Reich, abbiamo tanto ammirato. Quello per me fu un segno. Da allora divenni un altro, altrimenti avrei forse fatto anch'io lo stesso, rispose Bilan. Spesso ci furono ad Auschwitz appartenenti alle SS che eseguivano ciecamente gli ordini loro impartiti, anche quando venivano loro richiesti dei delitti, ma che tuttavia in qualche caso non furono in condizione di eseguirli, perché si ebbe una ribellione interiore. Molti ricordano ancora un episodio di questo genere. Nel febbraio del 1943 furono portati nell'ospedale del lager principale alcuni ragazzi polacchi di Zamość e del circondario. Gli abitanti di quella regione erano stati fatti sgombrare e, per rendere le cose più facili, mandati direttamente nel campo di concentramento. Questi adolescenti sarebbero dovuti essere uccisi con le iniezioni, poiché non sembravano abbastanza robusti da poter essere utilizzati per il lavoro. L'addetto sanitario Scherpe indica l'età di questi ragazzi, fra i 10 e i 15 anni. Alcuni internati la valutano fra gli 8 e i 12 anni. Tadeusz Pagzula nota che probabilmente nessuno di loro aveva più di 15 anni. Stanislav Klodinski, che lavorava come infermiere in quel blocco, non ha dimenticato il giorno in cui furono portati quei ragazzi. I ragazzini furono portati nel blocco 20, si dovettero spogliare e mettere in fila. Poi arrivò Scherpe. Nel blocco regnava un silenzio mortale. L'unico rumore che si sentiva era il tonfo dei corpi nel locale delle docce. Dopo alcuni di quei colpi attutiti, Scherpe uscì dalla stanza. Disse: «Non ce la faccio più», e andò via. Quel giorno vidi Scherpe recarsi pallido e agitato dal direttore medico. Da alcune affermazioni che sentì in seguito capì che aveva dichiarato di non essere in grado di ammazzare dei bambini. Gli venne risparmiato questo compito, fu trasferito a Goleschau e poco tempo dopo venne promosso Oberscharführer dell'SS. La proposta di questa promozione era stata senz'altro presentata in precedenza, non fu tuttavia ritirata dopo questo suo rifiuto. Emil Antl uccise al posto di Scherpe i bambini che erano ancora rimasti in vita. Era completamente a pezzi, imprecava contro la guerra e raccontava come aveva vissuto prima. Così Tadeusz o lui descrive il comportamento di Antl dopo quelle uccisioni. Anche in altre circostanze Antl si differenziava dalla media degli uomini dell'SS. Non ci picchiava e non ci trattava come erano soliti fare quelli della SS, dice Otta Fabian. Egli aggiunge: quando Antl veniva da noi nella stanza dei cadaveri, Fabian era addetto al trasporto dei corpi dei morti, non c'era bisogno che ci alzassimo in piedi, non diceva neanche niente se si accorgeva che avevamo mangiato delle patate. Era pacifico e gentile e qualche volta ci dava delle sigarette, confermò Tadeusz Pagzula. E a una domanda del giudice nel processo di Francoforte rispose che quei prigionieri che conoscevano Antl avevano fiducia in lui. Antl ci dava pane e sigarette e non ha mai presentato una denuncia contro di noi, dice Vladislav Dering. Hermann Reineck dichiara: avevo avuto una buona impressione di lui, ero stato contento di constatare che anche fra le SS c'erano degli esseri umani. Durante un turno di notte, una volta Ant si lasciò andare e si lamentò con lui, che era allora capoblocco, che non ce la faceva sopportare di dover prestare servizio ad Auschwitz. Anche il capolager Ludwig Röhrl dichiarò che Ant si era spesso lamentato con lui perché doveva praticare le iniezioni e aveva ripetutamente esclamato: «Se soltanto tutto questo finisse!» Ant era però troppo vile per rifiutarsi di eseguire gli ordini omicidi, sostiene Röhrl. Igor Bystrych poté osservare dalla segreteria dell'ospedale principale dove lavorava che Ant uccideva con le iniezioni di fenolo, ma che era rimasto tuttavia in lui qualcosa di umano. Quest'uomo dell'SS, che aveva allora 41 anni ed era originario dei Sudeti, parlava qualche volta con Bystrych in ceco. Lo scrivano del blocco 20 rileva: «La cosa più importante era che Scherpe e Ant ogni mattina si premuravano di dire buongiorno e arrivederci quando se ne andavano. Per noi che eravamo ridotti in uno stato così umiliante, questi erano piccoli segni di umanità». I giudizi a favore di questi due soldati di sanità sono anche dovuti al fatto che essi venivano inconsciamente messi a confronto con Claire, il soldato di sanità che lavorava nel lager principale in quel medesimo periodo. Scherpe e Antl, a paragone di Claire, sembravano angeli. Questo rilievo di Glova richiama il valore relativo di simili giudizi. Perfino Claire aveva i suoi momenti di debolezza. Il polacco Jerzy Tabeau deve la propria sopravvivenza a uno di questi momenti. Nell'estate del 1942 egli era stato selezionato dal dottor Entres. Il capoblocco polacco Alfred Stössel conosceva Tabeau e pregò Claire di escluderlo dalla lista dei selezionati. Tabeau racconta: «Claire ordinò che venissi portato dinanzi a lui. Era seduto a un tavolo nella piccola sala operatoria. Mi guardò e mi ordinò di andare via. Non fui più mandato alle camere a gas». Probabilmente Stössel poté ottenere il favore da Claire perché aveva fatto spesso lui iniezioni al posto di Claire quando questi era stanco. Dopo che fu trasferito come soldato di sanità nel lager esterno di Gleiwitz nell'autunno del 1944, Claire mutò palesemente. Josef Farber attesta: «Lì non commise più atti brutali e in generale si comportò correttamente. Il comandante di lager Mull, prima di allora capo dei crematori, era l'unico che volesse introdurre a Gleiwitz un regime secondo il modello di Auschwitz. Claire gli faceva opposizione. Posso testimoniare che ha inveito contro internati che avevano picchiato altri prigionieri». Una volta Farber riuscì perfino a salvare due uomini che erano stati selezionati da Claire, impegnandosi a sostenere che sarebbero potuti tornare abili al lavoro nel giro di poco tempo. Farber attribuisce il mutamento positivo avvenuto in Claire a due fattori: l'andamento della guerra al fronte e l'influsso che esercitava la moglie di Claire, la quale poteva andare spesso a visitarlo a Gleiwitz. Fra tutti i soldati di sanità, chi godeva della miglior reputazione era Flagge. Aveva circa 50 anni quando Ella Linges lo conobbe nel lager esterno di Babitz. Essa scrive: «Nel campo di concentramento di Auschwitz ho conosciuto una sola isola di pace, il lager di lavoro di Babitz. Di ciò si doveva ringraziare una sola persona, l'Obersturmführer Flagge. Come avesse fatto non lo so. Da lui c'era pulizia e l'arancio era adeguato. Le donne lo chiamavano papà e lui si incaricava persino di procurare all'esterno delle uova». Nel suo libro la Lingens scrive che Flagg divideva il suo cibo con lei e le altre internate e che si preoccupava che le baracche venissero riscaldate quando pioveva, affinché le donne potessero asciugare i loro abiti quando rientravano dal lavoro. Quando una volta arrivò inaspettatamente nel lager, sorprese la Lingens e un'infermiera polacca che dormivano durante il lavoro. Se ne andò via senza svegliarle. La Lingens riferì al tribunale di Francoforte un colloquio che ebbe con questo addetto sanitario. «Capisce? Signor soldato di sanità», aveva detto lei, «è tutto così terribile. Quello che facciamo, cioè la cura degli ammalati, è senza senso. Infatti, quando questa guerra sarà finita, ci uccideranno tutti, non vorranno lasciar vivo nessun testimone». La risposta di Flagg fu: «Spero che ci saranno abbastanza persone fra di noi che vorranno impedirlo». Il dottor Otto Wolken conobbe Flagg nel lager di quarantena di Birkenau, nei pressi del lager per le famiglie di Theresienstadt, dove Flagg amava trattenersi a giocare con i bambini. Quando gli internati di questo lager vennero condotti alle camere a gas, Wolken osservò Flagg starsene alla finestra con le lacrime agli occhi. Una volta la Lingens gli chiese come potesse resistere ad Auschwitz, dato il suo modo di pensare. Flagg le replicò: «Sarebbe forse meglio se al posto mio ci fosse uno privo di sentimenti». I prigionieri hanno anche conservato il ricordo del comportamento di altri che rimasero anonimi. Un uomo dell'SS rimasto sconosciuto si rifiutò di sparare sulle prigionie. Per questo motivo egli fu denunciato dalla sorvegliante Irma Grese, come riferì Elena Kopper davanti al tribunale militare a Lüneburg. Ella ricorda soltanto che si trattava di un Volksdeutsche della Slovacchia. Ermine Horvath conobbe nel lager degli Zingari, una SS, che quando vide i bambini affetti dal noma che divorava le loro guance, fu talmente colpito che portò loro spontaneamente del pane. Il giorno seguente questo milite dell'SS non era più nel lager. Così la signora Horror terminò il suo racconto. Teddy Pietrzikowski incontrò nell'ufficio del comando, dove era addetto alle pulizie, un cittadino di lingua tedesca proveniente dalla Croazia, che si trovava in una delle stanze dove erano alloggiati gli uomini dell'SS indisposti. Era l'inizio del 1943 e quell'uomo era appena arrivato ad Auschwitz. Quella volta erano stati portati ad Auschwitz in un carro bestiame piombato alcuni cittadini di lingua tedesca dalla Croazia. Pierzikowski ritenne che si trattasse di uno dei soliti trasporti di destinati alle camere a gas. Con sua grande sorpresa notò invece che gli uomini che uscivano dai vagoni indossavano la divisa dell'SS. Quest'uomo, incontrato nella stanza degli ammalati, pregò il prigioniero polacco di procurargli qualcosa che lo facesse ammalare seriamente, perché voleva assolutamente andarsene di lì. Con l'appoggio di Teddy egli riuscì in una simulazione così perfetta che fu congedato dall'SS. Si hanno prove che in alcuni casi sporadici uomini dell'SS furono puniti per favoreggiamento degli internati. Ad esempio, il capo del magazzino del vestiario, Arthur Breitwieser, dovette scontare una pena comportante l'arresto perché aveva dato a una internata 3 metri di stoffa. Ladislav Gura, cittadino di lingua tedesca originario di Bratislava, venne più volte imprigionato e fu infine condannato a 2 anni da un tribunale dell'SS di Katowice perché aveva bevuto acquavite insieme con gli internati. Il tribunale di polizia dell'SS di Breslavia condannò lo Sturman SS Kurt Hartmann a 4 mesi di prigionia e all'espulsione dalle SS. Ludwig Karl Schmid a 2 anni con l'obbligo di prestare servizio al fronte. Schmid aveva favorito l'incontro di un internato di sesso maschile con una prigioniera. Hartmann aveva dato del cibo a un prigioniero. L'Unterscharführer SS Prem il 30 novembre 1944 fu condannato per disobbedienza militare aggravata perché aveva imprecato contro ufficiali delle SS e aveva parlato con alcuni internati di politica. Nel capo d'imputazione viene citata la seguente frase di Prem: «Non sarà mai più così bello come era prima in Austria». Prem apparteneva già da un certo tempo alle SS in Austria quando esse vi erano vietate e pertanto era considerato un vecchio combattente. Bogdan Wniedzierski più tardi descrisse Prem come un austriaco molto a modo e gentile, un avversario del partito nazionalsocialista. Attraverso la radio di Prem e con la sua connivenza egli poté anche ascoltare la BBC. Ci fu anche un altro milite dell'SS austriaco che si comportò umanamente con i prigionieri, il Rottenführer Oskar Gravogel, originario di Turnitz nell'Austria inferiore. Egli fu fucilato nel marzo del 1945 secondo il diritto statario per offesa al Führer e altre cose pazzesche, come ebbe a riferire Prem, che lo giudicava buono. Rimane aperto l'interrogativo fino a che punto molti furono indotti a modificare il loro comportamento verso i prigionieri e ad atteggiarsi diversamente da come era stato loro ordinato, a causa del fatto che si andava perdendo la speranza in una vittoria della Germania hitleriana. Non si deve infatti trascurare la considerazione che nell'anno 1944 si registrarono molti più atti di umanità rispetto a prima della sconfitta di Stalingrado. La demoralizzazione raggiunse il livello più alto quando si cominciò a profilare la fine di Auschwitz, quando le truppe russe si avvicinavano, quando i bombardamenti sulle città tedesche erano diventati una terrificante realtà quotidiana. Igor Bistris, che in quel periodo era scrivano nel blocco 6 del lager principale, riferisce che il suo comandante di blocco, nell'autunno del 1944, era andato qualche volta da lui per parlare degli anni trascorsi nel campo. Non si vergognò neanche di prendere dalle mani di un ebreo un pezzo di pane e marmellata, scrive Bistrich, e fa notare che da allora nessun prigioniero venne più picchiato da questo comandante di blocco. Il sogno di un Reich destinato a durare nei secoli era ormai svanito, così egli motiva questo cambiamento. Il capo lager Heinrich Dürrmayer dichiarò a verbale, poco dopo la liberazione, che il Rapportführer Heinz Hertwig nel Natale del 1944 era arrivato da lui completamente ubriaco. L'aveva abbracciato e gli aveva detto: «Però, mi raccomando, se le cose dovessero cambiare, tu devi aiutarmi. Già da adesso faccio tutto quello che vuoi». Pagina 451.